Siamo collegati con Giacomo Sini, come avevamo annunciato in apertura. Vogliamo tornare a parlare di Moby Prince, di questa strage della verità che va avanti ormai da 33 anni. Lo scorso 10 aprile è stato il 33esimo anniversario di questa strage, 140 morti, nessun colpevole, ma i parenti e i compagni continuano a lottare perché vengono riconosciute le responsabilità di quel disastro. Una lotta sempre più difficile, sempre più insalita. 4 mesi fa la Corte d'Appello di Firenze ha respinto il ricorso dei familiari contro la sentenza di assoluzione contro il Ministero della Difesa e quello delle Infrastrutture ed ha imposto ai familiari anche il pagamento delle spese. Secondo il Tribunale non avrebbero subito alcun danno, a parte 140 parenti. Ecco, siamo collegati con Giacomo, che quella dannata morte di dannata notte di tanti anni fa ci perse il padre, e quel giorno la sua vita è cambiata per sempre. È stato fra coloro che continuano a lottare perché emerga questa verità costantemente negata tra insabbiamenti, depistaggi, processi farsa. Insomma, non c'è una verità ufficiale uscita dalle aule del tribunale, mentre nel frattempo i comitati dei parenti e degli amici si sono dati da fare e tanto è venuto fuori. Cerchiamo di capirne di più. Ciao Giacomo.
Sì, purtroppo quest'anno, come lo scorso anno, il 10 aprile siamo svegliati con l'ennesima sentenza vergognosa, e sembra quasi che però questa sentenza sia passata un po' sottotono, nel silenzio quasi totale. In realtà la sentenza che ci è arrivata è una sentenza abbastanza vergognosa, come già abbiamo detto e hai detto te. Più che altro non tanto per la sentenza in sé per sé, che purtroppo in parte ci aspettavamo, ma per i giudizi che sono stati dati e comunque le giustificazioni di tale sentenza, che ci sembra abbastanza pesante. Io potrei ricordare anche soltanto 2 o 3 frasi che ci sono state fatte avere da parte della giustizia, del giudizio civile, che sono, diciamo, descrittive di quanto lo Stato ci stava facendo negli ultimi 30 anni. Cioè, nel momento in cui lo Stato dichiara un difetto di legittimazione passiva, no, del Ministero della Difesa, e quindi rigetta la domanda nostra contro di esso, perché secondo il giudizio civile non ci sono elementi probatori idonei a giustificare la nostra domanda, mi sembra abbastanza pesante come giustificazione, anche perché nel momento in cui si parla di infondatezza significa che per lo Stato ogni battaglia, ogni caratteristica che abbiamo tirato fuori rispetto alla vicenda, rispetto alle missioni, rispetto agli insabbiamenti è infondata, e questa è una cosa chiara, è una dichiarazione di guerra tra virgolette nei confronti dei parenti, nei confronti nostri, una sorta di punizione, perché noi attraverso le nostre battaglie in 33 anni abbiamo tirato fuori delle questioni che ovviamente in sede di tribunali non erano mai state tirate fuori, anzi erano da subito state cancellate o comunque erano state messe da parte. Basti pensare, no, ad esempio alla durata della vita a bordo da parte delle persone che erano a bordo del traghetto, o alla posizione della petroliera nel momento in cui c'è stato lo scontro, le responsabilità della capitaneria di porto e materiali di soccorsi, per non parlare poi delle responsabilità dell'armatore della Moby, che al tempo era Norato, famiglia Norato, e quindi anche della compagnia armatrice, che è una delle responsabili più grosse. Ed è chiaro che anche quest'anno abbiamo dovuto ricordare durante l'incontro con le autorità quanto questa sentenza sia stata una sentenza, possiamo dire, punitiva, perché nel momento in cui si ribadiscono alcune posizioni dello Stato nei nostri confronti, nel momento in cui si ripete per più di una volta nei passaggi della sentenza l'inammissibilità e la diciamo l'infondatezza delle nostre posizioni, beh, mi sembra abbastanza chiaro che questa sia una risposta dello Stato di fronte a chi porta avanti una battaglia da 33 anni. Non è la prima volta che ci succede, purtroppo, perché anche attraverso, no, i passaggi della, mi ricordo, della prima commissione d'inchiesta, che ricordo è partita solo ed esclusivamente perché in anni ed anni l'associazione dei familiari, sia quella di cui facevo parte io che quella di Milano, avevano portato avanti delle battaglie, che la commissione d'inchiesta, in questo caso la prima che si è aperta quasi 20 anni dopo la strage, portavano delle caratteristiche che noi descrivevamo da tempo e che lo Stato ha dovuto tirare fuori attraverso una commissione d'inchiesta. Già al tempo i risultati della prima commissione d'inchiesta, quindi per farla breve, la posizione della petroliera, la vita a bordo, le responsabilità dell'armatore, erano state prese in considerazione dalla commissione, portate alla procura di Livorno, che rispose che i risultati della commissione d'inchiesta erano dei risultati politici che non avevano nessuna valenza giuridica e che ormai il processo era già stato fatto, le colpevolezze di quella notte erano già state tirate fuori. E ricordiamoci che lo Stato, con la sua giustizia, sul banco degli imputati ha messo dei personaggi secondari, non ha dato adito alle nostre posizioni, ritenendo che quello fosse un incidente, un errore umano da parte sia dell'equipaggio del Modi con il suo comandante che della capitaneria di porto. Quindi che un incidente del genere, con 140 morti davanti alle coste di Livorno, con Livorno che vedeva il tutto davanti ai propri occhi, è una cosa che può succedere, e purtroppo c'è di mezzo il destino, il fato terribile.
Sì, non dimentichiamo, ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che il traghetto bruciò per ore e ore e ore senza che nessuno riconoscesse cosa stava capitando, senza che nessuno si muovesse per andare a soccorrere, perché tanti avrebbero potuto essere salvati se ci fosse stato un riconoscimento immediato di quanto era avvenuto. Ma in realtà le comunicazioni di quella notte sono, come dire, il grande mistero sul quale è stato attuato un ampio depistaggio, proprio perché gli interessi legati a tenere basso il livello rispetto all'ENI, perché stiamo parlando dell'Agip Abruzzo, quindi quella che oggi si chiama ENI, da un lato, e la Navarna, che comunque era una compagnia di proprietà statale, entrambe, come dire, con grossi interessi, portò a tutto questo. Ma forse vale la pena, scusa l'interruzione, che tu brevissimamente racconti a chi ci ascolta. So che a Livorno la conoscono tutti, ma magari chi ci ascolta da Torino o in streaming da altre città, il fatto è meno noto, per cui forse brevemente quella notte va raccontata.
Sono partito dalla sentenza perché comunque va ricordata, no? In 2 anni di fila, che penso sia importante. Però certamente spiegare a chi ci ascolta cosa è successo brevemente. Purtroppo la notte del 10 aprile un traghetto della, come abbiamo detto prima, della Navarma, al tempo si chiamava Navarma, oggi Mobi, parte dal porto di Livorno, come partono tutte le sere traghetti da Livorno verso la Sardegna, verso Olbia. Al tempo ce n'erano due, la Mobi e la Sardinia Ferris, tutt'oggi attive, e dopo poche miglia, davanti al porto Livorno, il traghetto si scontra con la petroliera, il traghetto e la petroliera prendono fuoco, e 140 persone muoiono bruciate vive, a bordo c'erano 141 persone, una persona si salva. Durante lo scontro, la petroliera chiama a sé, attraverso il personaggio, no, di Superina, il comandante della petroliera che è stata speronata, chiama a sé i soccorsi parlando via radio prima di una nave che gli viene addosso, poi di una bettolina, poi di nuovo di nave. Quindi la capitaneria risponde e manda i soccorsi verso la petroliera. Nessuno pensa a chi è stato l'entità navale che si è scontrata contro la petroliera, e purtroppo chi si era scontrato era un traghetto, era Moby Prince, dove c'era a bordo mio padre e le altre 139 persone. È chiaro che già non è normale che davanti a un porto avvenga un incidente di tale portata e nessuno vada a vedere chi è uscito per primo dal porto. Si sentono le comunicazioni prima dello scontro da parte delle due navi, si ascoltano le comunicazioni radio, si sente anche in modo molto piano, come posso dire, con un volume bassissimo e con dei cali di frequenza importanti, il traghetto Moby Prince che chiamando la capitaneria dicendo che si sta andando a scontrare, e però nessuno va a cercare la Moby. Purtroppo, come hai ricordato te, per tutta la notte la Moby dopo lo scontro comincia a vorticare pericolosamente nel porto di Livorno senza che nessuno la vada a cercare, fino a che due mozzi con rimorchiatori riescono a individuare qual è la nave, ma ormai il Moby si era già scontrato da tempo e stava vorticando pericolosamente tutto il porto, e avvertono la capitaneria che quello che è andato addosso alla petroliera non è una bettolina come era stato ricordato dal capitano della Jeep Abruzzo, ma era un traghetto, e a quel punto cala il silenzio radio da parte della capitaneria di porto. L'unica comunicazione che si ha da parte della capitaneria di porto è quella in merito al fatto che nel momento in cui un marittimo del Moby, l'unico superstite, Bertrand, riesce a calarsi dal traghetto, a andare in acqua e essere salvato da una motovedetta della capitaneria di porto che si è avvicinata, l'unica comunicazione che si ha è quella quando la stessa CP, quindi la motovedetta della capitaneria di porto, raccogliendolo ci dice che a bordo del Moby sono tutti morti. Ecco, questo è un passaggio fondamentale, il momento in cui lo stesso Bertrand dice che quando i mozzi lo hanno raccolto insieme alla motovedetta della capitaneria, lui dice che a bordo invece sono ancora tante persone da salvare, anche perché questa cosa avviene molto tardi, parecchio dopo l'incidente, e quindi noi parenti, come tante altre persone, sono chieste com'è possibile che una persona dopo così tante ore di fuoco in mare, nel traghetto, riesca a girare senza morire in tutto il traghetto, rimanendo sopravvivendo alle fiamme. E non è l'unica cosa grave, perché i due mozzi dei rimorchiatori che si avvicinano e avvertono che quello è il Moby Prince toccano addirittura la nave, perché ci sono parti della nave che non erano ancora bruciate. Ovviamente questa è una spiegazione, è chiara: nel momento in cui tu avverti che c'è un traghetto che è andato addosso, nel momento in cui dici che a bordo ci sono persone vive, è chiaro che la colpa della capitaneria è già ovvia, già solo a raccontarlo, nel senso che non avendo cercato il traghetto e accorgendosi del fatto che quello era un traghetto e che quindi a bordo c'erano delle persone ma che non si era cercato, già esistono missioni di soccorso da parte della capitaneria. Quindi queste parole di Bertrand e quello che è successo davanti al Moby, o comunque nel momento in cui stava bruciando e girando e l'hanno trovato, questo è già abbastanza chiaro, che definisce delle responsabilità notevoli da parte della capitaneria, così come anche da parte della petroliera, che, ripeto, attraverso il suo comandante cambia idea tre volte rispetto a che cosa gli era andato addosso. E comunque, anche se fosse stata una bettolina, qui una bettolina, parliamoci chiaro, è una imbarcazione di piccole dimensioni rispetto a un traghetto, insomma c'è una grossa differenza. Sulla bettolina comunque qualcuno a bordo ci sarebbe stato, e non si può dire via radio salvate noi e non loro, perché così è stato detto anche dal capitano della Jeep Abruzzo.
Anzi, se fosse stata la bettolina, era probabile che, essendo una nave piccola, rischiasse di più della Jeep Abruzzo.
Certo, infatti, esattamente, sì, questo è un altro punto che nel momento in cui si spiega ma ha detto una bettolina, è chiaro che proprio perché è una bettolina ci sono magari due o tre persone a bordo, andare a incentrare tutti i soccorsi sulla petroliera e non cercare se fosse una bettolina, un motoscafo, una nave o qualsiasi cosa, è abbastanza grave. e questo è ciò che diciamo rende tutta la vicenda, già soltanto a raccontarla, già soltanto a descriverne le caratteristiche principali, ho cercato di farla breve, una vicenda abbastanza tragica, una vicenda che ha attirato a sé attenzioni rispetto a com'è possibile che poi il Tribunale di Livorno, quando ha fatto partire l'inchiesta e tutto, non consideri ad esempio il comandante della petroliera come responsabile, il comandante della capitaneria di porto come responsabile, visto che durante l'incidente non c'era, era alla Spezia, ma e arriva a Livorno molto tardi e non dà nessun tipo di ordine ai propri diciamo sottoposti, come li chiamano loro, di intervento, e c'è questo silenzio radio che dura ore e che è abbastanza inquietante, ecco. Quindi credo che già soltanto, ripeto, a raccontare il fatto che un traghetto esce e nessuno lo va a cercare, già questo rende la vicenda abbastanza inquietante, se si vuole parlare di questioni rispetto, no, alle dinamiche ad esempio dell'incidente e del salvataggio. Poi le responsabilità e chi ha chiamato in causa le responsabilità siamo solo noi, perché ripeto, il tribunale, guarda caso, da subito ha stralciato le posizioni della compagnia matrice del traghetto Moby, e questo è un altro punto che credo vada affrontato, anche perché a bordo del traghetto Moby Prince lavoravano 75 marittimi, quindi la Moby è stata anche la strage più grave che è avvenuta nel mondo del lavoro in Italia, così come è stata la strage più grande della marineria civile nostrana. Quindi le responsabilità ad esempio dell'armatore sono state da subito coperte, non è stato chiamato solo come tra virgolette testimone senza essere imputato. E un'altra cosa gravissima che è successa subito dopo è che la prima indagine preliminare è stata condotta dalla capitaneria di porto, e il tribunale di Livorno ha praticamente preso a sé le dichiarazioni dell'inchiesta sommaria della capitaneria di porto, quindi una delle responsabili della vicenda diventa il soggetto al quale si fa riferimento per far partire un'indagine rispetto alla strage. Questo è abbastanza pesante, però è chiaro, anche la posizione della compagnia matrice, che viene stracciata da subito, mi sembra ovvio che si volesse da subito non toccare, no? Diciamo gli interessi, o comunque non mettere in mezzo gli interessi di una compagnia, che è la Navarma, che porta molti soldi allo Stato italiano e che è la compagnia, tra virgolette, la più grossa che c'è di navigazione che c'è in Italia.
Bene, io ti ringrazio molto per aver voluto ancora una volta, so che per te non è mai facile ricordare questa vicenda. Un'ultima domanda, certo. Cosa farete adesso?
Allora, adesso visto che dovrebbe essere partita la terza commissione d'inchiesta, diciamo che quello che facciamo è attendere tra virgolette i risultati e quindi monitorare anche quello che sta facendo la terza commissione d'inchiesta, e aspettare perché sia aperta un'altra diciamo un altro procedimento da parte della procura di Livorno, che sta indagando con del materiale. Dovremo aspettare quello che ci viene detto, le caratteristiche della nuova commissione d'inchiesta. È chiaro che su questo punto ci sono varie opinioni. Io personalmente, come figlio di una vittima e come persona che negli anni ha portato avanti delle battaglie insieme agli altri parenti, credo che sia importante e sia anche doveroso che la terza commissione d'inchiesta debba lavorare sulle responsabilità della compagnia matrice, anche perché ricordo a tutte e a tutti le persone che ci stanno ascoltando che la seconda commissione d'inchiesta si è chiusa perché è finita la legislatura e quindi non ha potuto proseguire i lavori, ma in questa commissione, la seconda, le responsabilità della Navarma sono state praticamente tolte di mezzo, nel senso che è stato detto che il traghetto navigava in condizioni perfette, cosa che non è assolutamente vera, perché noi negli anni abbiamo ripetuto spesso e pertanto, andando anche a portare, no, le nostre testimonianze attraverso periti, attraverso una serie di studi sul fatto che quella sera il traghetto Home Prince non viaggiava in condizioni di sicurezza assolutamente, mancavano delle caratteristiche sulla sicurezza in mare fondamentali per una navigazione sicura, e questo la seconda commissione non l'ha considerato. La terza commissione, io l'ho ripetuto in comune durante l'ultima commemorazione, così come l'ho ripetuto l'anno scorso, bisogna che lavori su questo fatto qua, bisogna che ascolti quello che abbiamo portato avanti in 30 anni, anche perché se ciò non viene fatto, per me non si arriva ad una verità totale, non si arriva ad un racconto veritiero di tutta la vicenda, e non si fa altro che seguire quello che lo Stato ha fatto in 33 anni, cioè cercare in tutti i modi di allontanare l'attenzione sulle responsabilità dei reali attori di quella notte, in particolar modo, ripeto, la Navarma. Sembra quasi che non si vogliano toccare le responsabilità della compagnia matrice, che invece sono grandissime. Quindi io spero, anche se è chiaro che se guardiamo agli ultimi risultati delle commissioni d'inchiesta siamo ben lontani dall'arrivare a una verità totale, io spero che lo Stato debba fare un passo indietro rispetto a questa caratteristica delle nostre battaglie, ovvero portare di nuovo sul banco degli imputati, o comunque ritenere la Navarma come una delle responsabili reali, perché quella notte non doveva assolutamente partire in quelle condizioni, e non concentrarsi solo, come sta succedendo adesso, su una terza nave che dovrebbe essere passata davanti al Moby, facendoli cambiare la direzione e quindi facendola scontrare con la petroliera, sull'accordo assicurativo che c'è stato successivamente tra Navarma ed Enil subito dopo l'incidente. L'unica questione che tocca la Navarma negli ultimi anni attraverso le commissioni d'inchiesta è solo questa, cioè ovvero il rapporto assicurativo che è stato instaurato tra l'ENI e la Moby, che si sono praticamente messi d'accordo su un incolpante a vicenda. Ecco, se una compagnia matrice non ha niente da nascondere, non fa neanche questo, però credo che questo sia, diciamo, l'ultimo piccolo tassello di un mosaico che invece porta la Navarma ad essere tra le tre responsabili maggiori della vicenda.
Io ti ringrazio moltissimo per questa tua precisa testimonianza. Speriamo di poterci sentire presto con delle notizie migliori di quelle che ci hai comunicato. Speriamo. E un forte abbraccio, alla prossima.
Grazie mille, ciao, alla prossima.